Esiste in natura una specie di farfalle, le monarca, dalle ali nere e rosse, che ogni anno in autunno vola per diversi chilometri per raggiungere gli alberi del Messico, partendo dal Nord America. La cosa detta così risulta alquanto bizzarra. Come può una farfalla percorrere a volo queste immense distese di terra se la sua vita dura solo 2 giorni? Quella della monarca è in realtà una migrazione davvero speciale. Durante il lungo viaggio, infatti, si accoppiano e depositano le uova, dando vita a una nuova generazione di farfalle per poi morire. E saranno proprio loro, le nuove monarca, a continuare il viaggio delle antenate che le hanno precedute. Trapani, novembre 1991. Le campane delle 8 del mattino suonano l'ave. Sollevo il piumone e mi alzo, indossando subito le mie nuove pantofole a forma di coniglietto. Fa molto freddo. Sento la pioggia picchiettare forte contro i vetri. È domenica e non devo andare a scuola, quindi metto subito la mia vestaglia rosa a pois bianchi e corro verso il pianerottolo. Mamma mi vede sgattaiolare via dalla cucina. Sta preparando la colazione a mia sorella, che sul seggiolone batte le manine e ride felice. «Vai di là?» mi chiede. Ormai lo sa anche lei che la domenica mattina non c'è niente e nessuno, giocattolo amichetto, che possa trattenermi. Mi sveglio perfino presto pur di andare in quella casa, lasciarmi accogliere e stringere da quell'abbraccio che odora di pane caldo, vita e anche caffè latte. E poi perdermi in quelle 4 piccole e spoglie stanze, aprire i cassetti, rovistare tra le sue cose, che sono così diverse dalle mie e da quelle della mamma. I merletti, fazzoletti candidi, perfettamente stirati e inamidati, le lenzuola con i ricami e le cuffiette da notte. Rispondo alla mamma facendo sì con la testa, apro la porta e in un attimo arrivo. Mi sollevo sulle punte e suono il campanello.
Figlia mia, già sveglia sei? Ciasi, cava freddo.
In quella casa fa ancora più freddo, non ci sono i riscaldamenti, solo una piccola vecchia stufa a gas che neanche funziona tanto bene.
Vieni con me in cucina, che c'è più cauro, sangue mio, che mangiaste stamattina?
Mi chiede mentre la seguo nella piccola cucina quadrata dalle piastrelle marrone chiaro. All'improvviso un miscuglio di odori mi investe e mi riempie le narici. Aglio, pesce, pomodoro, spezie, alloro, cipolla. Non ancora, rispondo, andandomi a sedere, i piedini a penzoloni dalla sedia.
Che lo voglio te che biscotta?
Puoi mai dire di no se hai 6 anni a quei fantastici biscotti di pasta frolla al cioccolato che sanno tanto di coccole? Cosa stai preparando? Le chiedo dopo un po', con la bocca piena di frollini.
La zuppa di pesce, sangue mio. Oggi couscous per tutti.
Lo dice con una felicità che le riempie il viso, gli occhi e anche le mani. La cucina è il suo regno e tutto ciò che là dentro crea è segno del suo amore per noi.
Veniga, ti insegno una cosa.
Mi dice quasi sussurrando come fosse un segreto tra me e lei, qualcosa di sacro che neanche quelle vecchie pareti possono ascoltare. Scendo dalla sedia e seguo con lo sguardo le sue mani che stanno indicando un grande piatto di terracotta ovale posto su una delle sedie impagliate. È coperto da uno spesso strato di lana.
Che lo sai come si chiama sto piatto?
Faccio di no con la testa.
Mafaradda, serve per incocciare la semola del couscous.
Per cosa?
Assettate, sangue mio. Ora t'insegno un'altra cosuzza.
Mi siedo e lei solleva le coperte. La mafaradda è piena fino all'orlo di semola già incocciata, messa al calduccio a riposare. Nonna getta della semola cruda in un recipiente, aggiunge dell'acqua, poi prende la mia mano destra. Mi mostra come fare guidando la mia manina grassoccia. La semola è fredda, pungente, come sabbia. Muovo la mano e incoccio il couscous, ridendo per il solletico che mi provocano quei grani minuscoli sulla pelle.
Brava, sangue mio, così. Quando un giorno sarai grande, lo insegnerai ai tuoi figli come io sto facendo ora con tia.
E tu mi aiuterai? Chiedo pulendo la manina e tornando ai miei biscotti. Ride, poi si alza, va verso il pentolone che borbotta e assaggia la zuppa. Spegne il fuoco.
Sangue mio, quando tu sarai grande, io non ci sarò più.
Spalanco gli occhi. Non è possibile. Lei c'è sempre stata e lei non può non esserci. La vedo prendere da un piatto un pezzettino di qualcosa che a una prima occhiata somiglia al pane. E dove sarai? non mi risponde. Piuttosto mi porge quello strano informe pezzetto di pane. «Cos'è?» chiedo sospettosa.
«Cucciddato, un impasto di farina e acqua che viene posto attorno alla pentola dove cuoce la semola, per non farla sfiatare. Assaggia, anzi no, aspetta».
Immerge il cucciddato nello zucchero, poi me lo rioffre. Assaporo quel pezzo di pane che ha un non sapore così strano, mentre lei comincia a bagnare il couscous con la zuppa di pesce ben filtrata. Poi mi chiede se mi piace, con lo sguardo fisso sul couscous, attentissima al suo lavoro. E sì, decido di dire, mi piace. Ecco, io sarò lì quando tu sarai grande, io sarò negli odori e nei sapori delle cose che abbiamo fatto insieme e che io ti ho insegnato, mi dice. Non so se ho capito le sue parole e il mistero che nascondono, ma prendo un altro pezzo di cucciddato, lo tuffo nello zucchero e ancora non sono pienamente consapevole della forza con cui la mia memoria cristallizzerà in me quell'attimo, né quando tutto questo mi mancherà un giorno. Il couscous è pronto, pregno di zuppa profumato e coperta dalla lana. Lei resetta la cucina, mentre io sulla sedia, le braccine intrecciate sul davanzale, guardo fuori, protetta dal vetro. La pioggia continua a cadere copiosa, la tramontana a urlare e il mare così vicino a noi da sentirne l'odore batte impetuoso contro gli scogli. Poi accade che il tempo in un batter d'occhio si porta via l'infanzia, i giochi, i rumori. E più mi faccio grande, più Trapani rimpicciolisce e mi va stretta. Le sue viuzze, la sua gente, il dialetto, non riesco più a farmeli andare bene. A 19 anni salgo su un aereo e sulle nuvole quel senso di soffocamento scompare come per magia. Il passato è alle spalle, davanti a me c'è solo il futuro. Milano mi accoglie, mi strapazza, mi seduce, mi disillude e io mi lascio travolgere dalle sue luci, dal dinamismo, dalla frenesia del tutto e tutto ora, tanto da voler dimenticare chi sono, da nascondere il mio accento così marcato, scimmiottare quello degli altri, provare a diventare come loro, scrollandomi di dosso, come squame di pesci, le tracce di chi ero io. Lei mi chiama ogni domenica. Nonostante le distanze, quello resta il nostro giorno della settimana. Le racconto poco della mia vita all'università e del mio nuovo lavoro. Non potrebbe capire.
Quando torni, Sangumeo, ho preparato gli agnellini alla mandorla. Sai che è morta quella del sesto piano? In chiesa tutti mi chiedono di te. Quando è che mi spedisci una bella foto? Sai che ieri ho incontrato Michelina, che aveva la bottega dove ti portavo da piccolina.
I suoi racconti mi puzzano di naftalina e di cose vecchie, così finisco per ridurre sempre più il tempo al telefono con lei. E lei, dolce e paziente, capisce, ma non parla. E io, stupida e orgogliosa, parlo, ma non capisco. Fuggiamo spesso dal nostro passato senza sapere che prima o poi, in modi imprevedibili, è lui che ci viene a prendere con la forza. Incontro Luca ad una cena. Amici in comune che in comune con me hanno veramente poco. Parliamo e lui mi becca subito. «Sei di Trapani?» mi chiede. Bevo nervosa un sorso del mio cocktail. Faccio di sì con la testa, facendo fatica a staccare i miei occhi dai suoi. «Wow, anch'io!» fa lui. Milano è la sua città ormai da anni, ma sta per lasciarla. Non riesco più a stare lontano da casa. Con l'aiuto di mio padre aprirò uno studio notarile. Non sarà grande come quello che ho qui, ma mi abituerò. Difficilmente noi siciliani sradichiamo di netto le nostre radici. E l'anno successivo sono di nuovo su un aereo. Il passato mi ha tirato per i capelli e mentre l'aereo scende di quota e mostra a noi passeggeri curiosi coi nasi appiccicati ai finestrini quel lembo sottile di terra a forma di falce, non sento più quel nodo alla gola. Le mie radici non mi stritolano più. La catena del tempo che in tutti questi anni aveva creato una distanza immensa tra chi ero stata e chi ero, si è spezzata. Lei mi accoglie in un abbraccio che dura il tempo che serve per sentirmi di nuovo a casa. Non abbiamo bisogno di parole. Mi prende per mano e mi porta ancora una volta nella sua cucina. Mi annoda un vecchio grembiule attorno alla vita e mi mette davanti la mafaradda.
Oggi è festa, Sangumeo. Per festeggiarti faremo il couscous insieme.
Al mio matrimonio con Luca si veste tutta di bianco.
E che sei tu la zita?
Tuo marito è morto da 3 mesi e tu ti vesti di bianco? La rimprovera sua cognata, vedova da decenni e vestita di nero dalla testa ai piedi.
Io mi vesto come mi pare e piace.
E quando nasce mia figlia in una gelida notte di dicembre, lei è la prima a venirmi a trovare in ospedale. Mi guarda, io sfiancata sul letto, la bambina dorme nella culletta accanto a me.
Ma chi l'avrebbe mai detto che la gioia più grande l'avrei ricevuta a 90 anni?
Mi dice cullando tra le sue vecchie e stanche braccia la mia piccolina.
Adesso sì, che posso andarmene soddisfatta.
Trapani, novembre 2020. 4 chili di semola già incocciata riposano nella vecchia mafaradda coperta da 3 spessi strati di lana. Una cernia, gamberi e qualche scorfano borbottano nella zuppa che cuoce lenta. Ho incocciato il couscous insieme a mia figlia. Adesso ha 5 anni, lo sguardo furbo e curioso. Le ho mostrato come si fa, prendendo la sua manina grassoccia e guidandola nel mescolare per il verso giusto i grani. Non mi è servito chiederle se si è divertita. I suoi grandi occhi azzurri brillavano tanto da far impallidire qualsiasi parola. Prendo un pezzo di cucciddato, lo spolverizzo con lo zucchero e glielo passo. «Che buono!» mi dice. Le accarezzo la testolina e guardo fuori dalla finestra. Il cielo è limpido, alcuni gabbiani volteggiano sul mare calmo. Nonna Dora non c'è più dallo scorso inverno. Se n'è andata in silenzio, ma i suoi gesti sono qui, nelle mie mani, nella mia cucina, in quello che sono diventata, anche grazie a quello che lei è stata. Perché nessuno se ne va via per sempre. Ognuno di noi lascia dentro di sé gesti, parole, attimi di un'esistenza che ci sopravvive. Come accade alle farfalle monarca, chi viene dopo di noi continua quel viaggio che abbiamo interrotto, facendo propria la nostra vita. E in questo modo perpetua chi siamo stati e chi siamo. Infiniti, piccoli pezzi di eternità.